Davide, abbiamo selezionato un po' di topic per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, in particolare attorno alla questione del mercato del lavoro, IT e diciamo i prospetti, come si direbbe in inglese, del 2023, cioè come sembra la temperatura del mercato del lavoro IT all'inizio dell'anno, con una fine di 2022 abbastanza deprimente in modo globale, ma poi ci sono sempre eccezioni molto importanti attraverso il mercato e quindi situazioni molto positive per persone che vogliono trovare e ottenere un buon lavoro. Mi piace anche vedere il messaggio di Dante on PC che dice che vive e lavora in Svezia da qualche anno e sta considerando di trasferirsi a Londra per i salari più alti e quindi gli farebbe piacere che ne parlassimo. E mi sa che questa è la puntata giusta per te, Dante, perché qualche considerazione la faremo sicuramente. A partire da un interessante articolo, Davide, che hai avuto modo di leggere su Scoop di Gergely Oros, uno dei nostri giornalisti IT preferiti, anche se lui è un engineering manager, un engineering lead di trade, diciamo. Lui ha una mailing list su Substack, che è una piattaforma a pagamento, in cui rilascia sia articoli in formato lungo scritti da lui, ma anche da colleghi o collaboratori. E uno degli articoli di questa settimana, tra l'altro, toccava il tema dei CTO frazionali, come si dice in inglese si parla di fractional CTO, ovvero engineering leader che vengono pagati per dedicare una frazione del proprio tempo settimanale a una particolare venture e che quindi non arrivano a fare un full time, non si dedicano full time a nessun progetto, ma contribuiscono a diversi progetti come outsider in una certa misura e si parla un po' di pro e contro di quella figura professionale. Magari qualcosa che vedremo affermarsi anche in Italia in qualche momento.
Sarebbe molto interessante parlarne, sì.
Infatti, l'altro big news a livello di mondo del lavoro, Davide, me ne stavi parlando un po' fuori onda, vuoi darci un po' di contesto?
Sì, diciamo che Gergely in uno dei suoi scoop, che è praticamente delle modalità con cui pubblica articoli e fondamentalmente sono notizie. Sì, diciamo notizie, 4, 5, 6 notizie messe assieme e raccolte nel giro di, e presentate nel giro di pochi minuti per ciascuna, in cui ci sono un po' di aggiornamenti che belli freschi che vengono dal nostro mondo. E nell'ultimo scoop, Gergely parlava con un po' di engineering manager in giro per il mondo per fare un po' il punto della situazione. Diciamo della appunto la situazione delle assunzioni visti gli avvenimenti degli scorsi mesi che hanno colpito tutto il mercato e in particolare anche quello tech IT e diciamo che in questo articolo condensava un po' di conversazioni che ha avuto con questi hiring manager ho detto engineering manager prima, forse volevo dire hiring manager. Di vario tipo, provenienti da diverse parti del mondo. Io ho guardato la parte europea, che è quella che fondamentalmente ci interessa di più. E in queste chiacchierate, cosa è venuto fuori? Sono venute fuori un paio di cose, interessanti, secondo me. La prima viene da un director of engineering di, una scale-up. Lorenzo, sai meglio di me definire una scale-up, comunque parliamo di una startup che ha già fatto un po' di round di investimento o la definiamo anche per numero di dipendenti. Per cui questo Director of Engineering in questa scale-up europea parlava del fatto che dopo gli impatti, diciamo, degli hiring freeze oppure quindi di assunzioni che sono state bloccate o contratti che sono stati bloccati dopo la firma da parte delle compagnie, oppure di licenziamenti fondamentalmente di massa avvenuti negli ultimi mesi, quello che succede adesso è naturalmente che ci sono molti più candidati, la competizione è più alta tra i candidati che vogliono trovare giustamente una nuova posizione lavorativa, e allo stesso tempo a causa della crisi, diciamo, che potrebbe colpire il mondo, comunque ci troviamo già in crisi, ma l'idea di finire in recessione fa spaventare ancora di più investitori e compagnie. Questo ha portato a una diminuzione in media dei salari, o comunque delle aspettative salariali che si possono aspettare chi fa i colloqui. E questo cosa porta? Porta a più competizione tra ingegneri e ingegnere, ma meno competizione tra poi le aziende che devono ottenere, devono far firmare il contratto ai candidati. E questo cosa vuol dire? Che non ci sarà, ci sarà di meno tra le aziende, cioè capita meno spesso che si perda un candidato per un'offerta migliore fatta all'ultimo round, diciamo, del processo di hiring. E questo è molto interessante, e anche qualcosa di atteso, no? Il fatto, soprattutto la parte della competizione tra ingegneri, che ovviamente ce ne sono di più, i posti sono sempre quelli, anzi i posti sono diminuiti perché le aziende assumeranno di meno, e quindi ci sarà un bello scontro con pesi che si sbilanciano.
Sì, mi sento di dire, Davide, non necessariamente questo deve diventare un momento estremamente difficile per gli ingegneri, per il fatto che comunque nel settore IT continuano a essere versati soldi e continuano a esserci investimenti, ma quello che è cambiato in modo profondo è l'equilibrio e il tipo di aziende che stanno ricevendo questi finanziamenti. E quindi, se il vostro obiettivo vale la pena di toccare proprio il fatto che è proprio chi si affaccia al mondo del lavoro per la prima volta adesso che soffre di più di questo shift, di questo cambiamento nel mercato, perché molto spesso sono le aziende più grandi e strutturate che possono permettersi di assumere gente che è appena uscita dall'università o che comunque si affaccia al mondo del lavoro IT per la prima volta nella propria carriera. Questo perché, essendo aziende un po' più grandi e strutturate, hanno la possibilità di sostenere l'apprendimento di persone che vanno formate. Nel momento in cui proprio queste aziende fanno un passo indietro e fanno il cosiddetto hiring freeze, non assumono più personale, e chi ne risente di più sono proprio le persone che sono all'ingresso o nella parte junior del mondo del lavoro. Quindi per queste persone la situazione è un po' più complicata, però il suggerimento che mi sentirei di dare è quello di guardare in posti un po' meno... non insistere sui soliti noti. Cosa significa? Sappiamo che aziende come Amazon o Facebook sono in una posizione al momento in cui non ci sono assunzioni. Ha senso guardare ad aziende che hanno magari appena chiuso un round di funding, per esempio, e ci sono un sacco di risorse che potete utilizzare per questo, sia attraverso banalmente Crunchbase, che è un sito web dove potete guardare statistiche relative a startup e relative a round, ma sia anche leggendo riviste online come per esempio Sifted.eu, che è una rivista che raccoglie informazioni su startup europee principalmente, e quindi ancora più rilevante se abitate in Europa o nei dintorni. E quindi un aspetto era quello di provare a guardare in posti se volete, noti, perché in realtà di aziende che stanno chiudendo round ce ne sono, ma possono essere aziende che sono sconosciute a voi. E l'altro aspetto è il fatto che è vero che la competizione è più alta in termini di forza lavoro disponibile, però è anche vero che le inclinazioni degli ingegneri sono molto molto varie. Per esempio, se la vostra passione sta nel information security, è molto probabile che ci sia un'azienda di cyber security che ha appena chiuso un round di finanziamenti e che sta cercando personale, e questa potrebbe essere la vostra opportunità per entrare. Questo per dire che non tutti sono interessati a tutte le varie discipline, le varie branche, e quindi questa è un'opportunità per andare su qualcosa di più specifico. Uno dei consigli che dava proprio Gergely, the pragmatic engineer, era quella di provare a considerare aziende che magari sono meno, lui le definisce sexy, di Amazon o di Netflix o di Apple, ma che comunque hanno la possibilità di darvi da mangiare e di darvi una posizione professionale che vi permette di crescere. Quindi si tratta di fare magari un cambio di mentalità in cui invece di pensare solo a società, solo a compagnie mainstream di cui conoscete il nome e di cui sapete che il vostro circolo di amici capirebbe il business model con una semplice parola, magari considerare aziende più piccole o non necessariamente più piccole, ma semplicemente meno note, che in questo periodo continuano a essere profitable, come si dice. Considerate anche che molte delle persone che sono uscite dalle big tech, magari per licenziamenti o altro, è probabile che in questo momento si stiano prendendo una pausa, perché l'uscita da un'azienda come Amazon o come Facebook comporta un certo tipo di rilascio di capitale, un pacchetto di uscita che viene dato alla persona che esce dall'azienda, e questo permette a chi è appena uscito magari di godersi qualche mese di, come si dice, di sabbatico, quindi di pausa tra un mestiere e l'altro, e anche di capire che tipo di mossa si vuole fare nella propria carriera.
Quindi bisogna muoversi prima che arrivino loro a riprendersi.
Anche lì dipende un po' dal tipo di professionalità che avete. Se siete appena ai primi passi nel mondo IT, non sono certo quelle le persone di cui vi dovete preoccupare. E dall'altro lato, in qualche modo, l'invito è di trovare la propria nicchia, di provare a lavorare con aziende che magari sono meno note, ma che avete visto hanno avuto una confluenza di denaro negli ultimi 6-12 mesi, perché di quello si sta parlando. Ci sono aziende che chiudono round da 12-20 milioni di dollari anche adesso, sono esattamente le aziende che dovete provare a mirare per avere un'offerta di lavoro.
Però no, il fatto di ricevere round di investimenti è altamente correlato col fatto che non ci saranno hiring freeze o oppure layoff. Cioè, a volte i layoff non sono causati da imposti da finanziatori che dicono sì, soldi te li diamo, però bisogna che si riducano le spese, i costi, e quindi ridurre le spese per i dipendenti fondamentalmente, che sono le maggiori.
No, quel tipo di fenomeno tende a verificarsi nel momento in cui c'è un merge oppure un'acquisizione tra due aziende. E allora quella è la situazione in cui magari un'azienda A acquisisce un'azienda B un po' più piccola. È tipico che ci siano dei licenziamenti o delle proposte di uscita per alcune figure chiave dell'azienda, perché c'è una sostituzione di ruoli. In sostanza i due organigrammi delle aziende si fondono e inevitabilmente alcuni ruoli diventano ridondanti. Nel momento in cui ci sono finanziamenti in cash, soprattutto in questo periodo di mercato, quello che viene sottointeso dall'investimento in questo periodo particolare è il fatto che ci sia della sostanza nell'azienda. Cioè, in questo mercato, chi riceve finanziamenti sono aziende che hanno già un revenue, quindi che hanno già un ingresso di denaro e che riescono a fare qualche tipo di profitto. Non era il caso un anno fa o due anni fa, quando le aziende ricevevano finanziamenti sulla base di prospettive di crescita. Se un'azienda è riuscita a chiudere un round negli ultimi 6 mesi è perché è riuscita a mostrare qualcosa di tangibile dal punto di vista del denaro che entra dentro l'azienda, più di quello che esce. Allora, con queste premesse si può fare una, e la sto facendo io, una scommessa sul fatto che l'ingresso di denaro equivale a un periodo di crescita dell'azienda. E ripeto, per quanto sia un periodo di crisi a livello globale, ci sono aziende che al momento stanno continuando ad andare fortissimo. Quindi anche in questo periodo c'è chi continua ad assumere come se non ci fosse un domani.
Prima di chiederti com'è andata la tua visita negli uffici di Amazon di Londra, riguardando un po' gli scoop di Gergely, non possiamo non citare tre layoff o annunci di layoff che sono avvenuti nella prima settimana del 2023. Ce ne sono tre che sono concreti, nessuna speculazione qui. Abbiamo Salesforce che lascia giù il 10%, circa 8.000 persone, e che è un sacco, ed è, ripeto, nella prima settimana del 2023, benvenuto 2023. Vimeo con l'11%, però 100 persone, quindi è un po' più piccola la company, ma comunque l'11%, comunque 100 persone sono tantissime. E poi c'è Socure, che io sinceramente non conoscevo, che è un identity provider che utilizza intelligenza artificiale e machine learning, che lascia giù il 20% dopo una svalutazione dell'azienda rispetto a fondamentalmente un anno fa. E quindi così, buon 2023 a tutti.
È interessante interpretare, provare a interpretare alcuni di questi layoff, come sempre diciamo che ci sono più chiavi di lettura. Un'azienda come Salesforce che taglia un 10% del personale tipicamente lo fa come attività di igiene, nel senso che è un'opportunità, questa fase di contrazione è un'opportunità per pulire casa propria in qualche modo. Quindi Salesforce è un'azienda estremamente profittevole, che fa utili ogni anno, ma che approfitta di questo momento del mercato per essere giustificata in un'azione di taglio del personale. Niente di stupefacente, diciamo. Aziende sì, come Vimeo sono un po' più in una posizione critica, perché adesso io non ho bene un'idea dei conti in banca di Vimeo, però sembra il tipo di azienda che non necessariamente chiude contratti da milioni con altri provider, con altre aziende, e quindi in una posizione un po' più precaria, in cui la sostenibilità è l'obiettivo più che non fare i miliardi, come può essere in un'azienda come Salesforce, no? E quindi lì può essere che la situazione sia un po' più legata a motivi esistenziali più che non motivi strettamente di management, diciamo.
Si può dire che per le aziende che continuano ad andare bene, il fatto che durante la pandemia ci sia stato un aumento di assunzioni e anche per alcuni aumenti di introiti, seguiti poi da questo da un'altra crisi mondiale, o comunque da un periodo più stagnante, può essere che questa sia una motivazione anche per tante aziende per lasciare a casa molte persone. Quindi o si coprono o usano questa come scusa per fare quello che tu definivi igiene, insomma, per rivedere un po' i conti e tagliare le spese, oppure c'è veramente questa cosa che sono esplose durante la pandemia per diversi motivi, e poi sono ritrovati in un periodo un po' più con meno hype, con meno guadagno e con un mercato che è cambiato, con un mondo che è cambiato.
E spesso queste due sono concause che contribuiscono insieme a determinare quel tipo di scelte, quindi non deve essere necessariamente l'una o l'altra. Sicuramente durante il 2021-2022 c'è stata grande espansione, grande ottimismo, quindi molte aziende hanno assunto oltre la propria capacità, o se non altro con un approccio molto ottimistico, e poi si sono trovati ad avere più personale di quello necessario per questo mercato, un mercato in cui, per esempio, se un'azienda produce software as a service, molte meno aziende saranno interessate ad acquistare quel software, perché sono in un periodo in cui devono fare scelte e tagliare contratti piuttosto che non aumentare il numero di supplier esterni. Mi veniva in mente un altro aspetto, ma non me lo ricordo più. Quindi anche questo comunque un pensiero anche per Dante, che prima domandava di come sia il mercato del lavoro al momento. Credo che per chi è già nel mercato IT da qualche anno, questo sia in realtà un momento ottimo, perché le aziende che continuano ad assumere, o se non altro che hanno chiuso round ultimamente, sono aziende che probabilmente sono un po' più affidabili, o se non altro hanno meno hype e più sostanza di aziende che stavano assumendo nel 2021 prima o poco prima, scusate, 2021-2022, devo ancora fare mente locale sul fatto che siamo nel 2023. Quindi se nel 2022 io potevo ricevere un'offerta da crypto.com per £160,000 all'anno più £200,000 di cryptocurrency, e mi veniva naturale la domanda di chiedermi: ma crypto.com mi dà tutti questi soldi, ma loro come li fanno questi soldi qua? Adesso invece, se ricevete un'offerta da 80, 90, $100,000 all'anno, o £120,000 all'anno da un'azienda che ha chiuso un round sei mesi fa, probabilmente potete chiedergli anche di raccontarvi del loro modello di business e capire con il CTO, il CEO dell'azienda, quali sono gli stream di revenue, si dice, no, cioè da dove vengono i soldi e qual è il piano per continuare a espandersi, chi sono i clienti che stanno pagando. E ripeto, soprattutto quando siete nel settore da un po' più di tempo, fare questo tipo di domande durante l'interview, durante il colloquio, è sicuramente qualcosa che volete fare per mostrare un certo grado di competenza e di comprensione di come funziona un business, no? Perché l'aspettativa è anche quello, come ingegneri, come software engineer, a un certo punto dobbiamo passare dal mondo in cui amiamo l'estetica della programmazione al mondo in cui dobbiamo pensare a come giustificare la nostra esistenza all'interno di un'azienda che deve fare soldi alla fine. E quindi qual è il nostro ruolo, come facciamo a giustificare la spesa che l'azienda mette nelle nostre tasche.
Giovanni chiedeva: cosa ne pensate dei lunghi periodi di probation per lavori in IT adesso? E secondo voi quanto può scoraggiare il cambio di azienda? Dove probation, io non lo sapevo, sono andato a vedere, è il periodo di prova fondamentalmente, prima di avere effettivamente di essere insomma sicuri di non poter essere cacciati via a calci.
Sì, diciamo che il periodo di probation è un periodo al termine del quale si cominciano ad avere un po' di garanzie sul proprio contratto. E talvolta si pensa alla probation in senso lato, nel senso che per esempio in Inghilterra ci sono periodi di probation che tipicamente sono di 3 mesi, poi però ci vuole ancora un po' di tempo per acquisire diritti davanti alla legge in qualche modo, e quindi c'è un periodo di un paio d'anni oltre i quali, come dipendente permanente, si acquisiscono dei diritti aggiuntivi, e quindi pensando a probation si pensa in realtà a tutti questi aspetti. In altre parole, in Inghilterra, se uno è stato dipendente per meno di 2 anni, licenziare quel dipendente è relativamente facile, cioè, o meglio, non indolore, ma comunque fattibile. E quindi la riflessione su quanto lungo sia questo periodo può influenzare il tipo di scelte che uno fa. Tipicamente però queste scelte variano da mercato, da regione a regione, quindi c'è solitamente poco che si possa fare a riguardo. Si tratta un po' anche di accettare i rischi che vengono con la professione, quindi in qualche modo di riflettere su come all'interno del vostro stipendio è fattorizzato anche il fatto che ci siano dei rischi a livello di potenziali licenziamenti.
Lorenzo, sei pronto per la mia intervista, per sapere com'è andata?
Sì, prima però, sempre a tema layoff, e sempre dal nostro amico Jagerli, solo perché siamo a tema, volevo evidenziare il fatto che Meta, che precedentemente era nota come Facebook, a seguire rispetto ai layoff fatti a novembre, ha cominciato a rescindere contratti firmati di gente che non ha ancora cominciato a lavorare lì full time. La notizia è rilevante perché intanto vi dà, di nuovo, vi dà il polso della situazione in ambito big tech. Siamo al punto in cui un'azienda come Meta decide di tagliare contratti che aveva già firmato con gente che vorrebbe avere in azienda, giusto? Perché dovete pensare al percorso molto lungo di assunzione di Meta, che richiede un investimento anche da parte delle risorse interne per determinare che una persona può entrare e può essere assunta. Si è arrivati fino al contratto vero e proprio, contratto che è stato firmato, e adesso gente che avrebbe dovuto cominciare per esempio a febbraio si trova con niente in mano perché Facebook ha cancellato il contratto in sostanza. Questo perché è interessante? Perché, di nuovo, vi dà un termometro di cosa sta succedendo in quel tipo di aziende molto grandi, che hanno grandi aspettative, ma per cui si pensava a un 2022-2023 più favorevoli, e che invece in cui invece non si sono materializzate alcune delle aspettative che erano cresciute sull'onda della pandemia. Sul tema, che vi dice anche quali sono i rischi, no, associati al fatto di fare un processo di interview, di selezione così lungo, e poi magari trovarsi senza niente in mano a poche settimane dall'inizio, Gergely ha pubblicato un articolo in libero accesso, soprattutto per i junior software engineer. Quindi se siete un junior software engineer troverete un link nella descrizione dell'episodio, oppure condiviso su Telegram, in cui potete andare a leggere qualche suggerimento. Alcuni li avevo già toccati, ma insomma c'è qualcosa di più.
E questo potrebbe essere un reference utilissimo per Man in the Darkness, che... scusa Lorenzo, ti ho interrotto, altrimenti...
No, vai bene.
C'è questa super domanda. Man in the Darkness chiede: cosa consigliereste di fare a un laureando in ingegneria informatica in questo momento? Su che aziende puntare? Come muovere i primi passi nel mondo del lavoro? Beh, è una domanda da milioni di dollari questa, direi.
Uno dei suggerimenti che davamo era quello di provare a fare application presso aziende un po' meno note, e quindi che non sono sulla bocca di tutti, ma che in realtà continuano a chiudere clienti, continuano a chiudere contratti e hanno bisogno di personale, e probabilmente possono offrirvi dei percorsi di crescita molto molto competitivi e avvincenti, e semplicemente non avrete il nome super noto sul vostro CV, ma soprattutto per entrare nel mondo del lavoro in questo momento è assolutamente qualcosa da prendere in considerazione. Davide, con te fuori onda parlavamo anche della possibilità di fare internship. Quali pensieri avevi a riguardo?
Bah, allora, forse il suggerimento, forse per Man in the Darkness è tardi, perché qua si parla di laureando e non so quanto tempo avrà prima della laurea, però il suggerimento più importante è quello di fare cose, provare a fare internship, fare tante internship, quindi lavorare durante l'estate è molto più facile, soprattutto se si fa l'università, ma non solo, sfruttare tutti i periodi un po' più tranquilli, più scarichi per trovare lavori, internship che durino anche dalle settimane ai mesi, in base poi alle disponibilità, in modo da arrivare alla laurea con già qualcosa sulle spalle, già un po' di esperienza, che è sempre molto ben vista dalle aziende poi quando si va a cercare un lavoro full time, un lavoro vero e proprio, diciamo. Se questo non dovesse essere il caso, non è un quindi se per Man in the Darkness ad esempio dovesse essere troppo tardi per questo, non c'è nessun problema. Ce ne sono tantissime di... fortunatamente, come diceva Lorenzo all'inizio, non è che il mercato non è in crisi così nera, nel senso che si può... ci sono un sacco di opportunità lì fuori. Ovviamente poi dipende da dove vuoi andare, se vuoi rimanere in Italia, se vuoi uscire. Ci sono tantissime altre variabili che impattano quali sono le scelte non migliori, ma insomma delle buone scelte che puoi fare. Internship è comunque ancora il momento di farlo, non è mai tardi per fare internship, proprio per avere la possibilità di conoscere aziende e farsi conoscere dalle aziende anche prima di appunto di un full time, di un contratto a tempo più indeterminato, diciamo.
Davide, riflettevo anche sul fatto che per esempio in Inghilterra, probabilmente più che in Italia, una cosa che può differenziarvi da altri candidati è la disponibilità ad andare in ufficio 2-3 giorni alla settimana. Essendo che durante il periodo della pandemia molte persone si sono abituate o hanno fatto scelte che le hanno portate fuori dai grandi centri abitati, e quindi si trovano adesso impossibilitati ad andare in ufficio con una certa frequenza, ed essendo questo un mercato in cui molte aziende continuano a ritenere la presenza in ufficio importante per il successo dell'azienda, nel momento in cui fate un'application per una posizione che richiede di essere in ufficio 2-3 giorni alla settimana, sapete che la competizione tutto un tratto diventa molto molto più piccola rispetto al posto di lavoro full remote a cui può provare a prendere parte al processo di selezione chiunque in un certo set di time zone.
Che domanda che vedo. Perché non c'è Giovanni quando serve?
E mi dispiace anche che non abbiamo magari Emil o qualche altro nostro amico e ospite di Non Compila, che in realtà lavora in quelle realtà o ha lavorato in quelle realtà. So che per esempio in Accenture, da conversazioni con amici, senza stare a menzionare troppo i nomi in particolare, ci sia la consapevolezza che le posizioni possono non essere le più appetibili al momento in termini economici. Quindi diciamo che il modo in cui il costo della vita è cambiato negli ultimi 15 anni non è stato seguito da un accompagnamento dei salari e delle opportunità da parte di aziende molto grandi, come aziende di consulenza come Accenture e Reply, almeno per quanto mi sembra di capire nel settore. Se uno riesce a mettere da parte questa dimensione, perché magari ne ha la possibilità, allora credo che siano comunque ottimi ambienti per essere formati, perché ricordiamoci sempre di questa cosa qui: da persone che entrano nel mondo del lavoro per la prima volta, avere la possibilità di lavorare in un ambiente più strutturato è sicuramente una risorsa per molte persone. Poi esistono anche i neolaureati, oppure le persone che vengono direttamente dal tecnico o magari da una scuola diversa, ma che hanno un'inclinazione tecnica e di programmazione, che a cui va benissimo essere lanciati nel caos di una startup e gli va benissimo non sapere quale sarà il proprio task il giorno dopo. Però tipicamente, è capitato anche a me di osservare, che chi entra nel mondo del lavoro per la prima volta si aspetta un certo tipo di struttura. Aziende come Accenture e Reply tipicamente questa struttura possono permettersi di darla. Cioè l'idea di Accenture, che ne so, di darvi un mese di formazione è qualcosa che si può fare, mentre invece aziende un po' più piccole quel tipo di investimento talvolta non possono permetterselo. Dico talvolta perché poi ognuno lavora a modo suo. Poi ovviamente ci sono anche storture, aziende che non si comportano bene, eccetera, eccetera, ma difficile fare previsioni senza averci messo i piedi dentro, insomma.
E come risponde Giovanni in chat, ed è una cosa che ho considerato anche io durante il mio periodo di ricerca, dipende molto da che cosa ti appassiona. Se ti appassionano progetti, prodotti o servizi propri dell'azienda, e allora l'azienda di consulenza difficilmente farà il caso tuo. A meno che non si tratti di... ad esempio Bending Spoons potrebbe essere una ottimo punto da osservare, perché dà un po' un'idea di quello che è il mercato europeo, ma in Italia. Poi, come se avessi detto Pinco Pallino, SRL, nel senso, non è banale avvicinarsi a quel tipo di aziende, a Bending Spoons in particolare, però darci un'occhiata, vedere quello che propongono potrebbe essere un'ottima idea, e loro hanno sia prodotti loro, sia cose loro, che un mondo totalmente diverso che riguarda il prendere, acquisire altre aziende, farle crescere, e quindi c'è molto anche imprenditorialità lì dentro, non è solo consulenza, è qualcosa di più. Oppure dall'altra parte, se quello che ti interessa sono i prodotti o sono i servizi sviluppati in casa e fatti crescere da zero fino al lancio, allora o startup oppure aziende con dei prodotti un po' più già strutturati, però questo dipende molto 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 dai gusti. Vedo che la conversazione si sta ampliando con Frampone che risponde. Però sì, dipende veramente molto dai gusti personali. Sicuramente fare colloquio con queste aziende e vedere cosa offrono, quali sono i piani anche di crescita, ma anche di formazione, è molto interessante.
E vedete come noi, nonostante il periodo di mercato, continuiamo a tornare lì. Davide menziona Bending Spoon, Frampone menziona le Fang, che sono Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. Ma dobbiamo un po' fare il cosiddetto reckoning, il momento della realizzazione che queste aziende al momento non sono in una posizione ideale per assumere, ed è possibile che si debba guardare altrove. Cioè, se si parla di aumentata competizione, l'aumentata competizione esiste proprio verso le aziende di cui stavate parlando, quindi Bending Spoon, le varie Amazon, eccetera. Quindi questa è un'opportunità incredibile per guardare cosa succede al di fuori di questi giganti, e magari va anche a finire che vi divertite di più. E poi il tempo per unirsi ci sarà, insomma.
Posso dire, noi stiamo assumendo, quindi se ti interessa, a parte che non voglio spammare il link dell'annuncio, ma magari sul canale, non lo so se è per questo che esiste il canale, però se sei interessato a Money in the Darkness, scrivimi in privato e ti giro la nostra job posting.
Male non fa. No. In tutto questo regime di schivare le Fang, schivare i grandi brand noti.
Esatto.
Si inserisce a pennello il fatto che questa mattina io sono stato agli uffici di Londra di Amazon. Sono stato molto fortunato perché il mio carissimo amico Francesco Mattia mi ha invitato ad andare a fare un giro, così giusto per fare due chiacchiere. Lui è un senior manager lì ad Amazon che lavora per un team che si occupa delle app che girano su Fire TV. Lavora principalmente da casa, ma gli faceva piacere farmi fare un tour e mostrarmi un po' com'era l'ambiente. E quindi un po' volevo raccontarvi della mia esperienza nella visita dell'ufficio e un po' delle cose di cui abbiamo parlato. Dal punto di vista delle chiacchiere che abbiamo fatto, abbiamo parlato un po' di una conferenza che si chiama Lead Dev. Questa conferenza Lead Dev è una conferenza che esiste da qualche anno e si tiene un po' in giro per il mondo, anche qui a Londra. E è stata una delle prime conferenze che io mi ricordi dedicata agli engineering leader, dove per engineering leader tipicamente si intendeva il tech lead, la figura del tech lead, una persona che ha ancora delle responsabilità di coding, ma che prende anche responsabilità di gestire il team. Con gli anni questa figura si è un po' evoluta, si è cominciato a parlare molto di più della figura di engineering manager, quindi di una persona meno che si dedica un po' meno al codice e un po' più alla gestione del personale, alla gestione dei progetti e alle cosiddette ways of working, il modo in cui si lavora, che può essere relativo all'agile oppure al modo in cui vengono sollevati bug e in cui vengono riportati, eccetera, eccetera. E proprio su questi temi Lead Dev ha cominciato a concentrarsi. Quindi si tratta di una conferenza estremamente interessante perché è una delle poche che si dedica esplicitamente all'engineering leadership e alla gestione di software engineer. È anche interessante perché i video vengono pubblicati tutti gli anni per tutte le conferenze che vengono fatte, quindi su YouTube voi trovate tutto lo storico dei talk che sono stati dati alla conferenza. E con Francesco questa mattina ci domandavamo se ci fosse un'opportunità di fare una submission, di inviare una proposta per un talk per la versione di Londra di marzo 2023, quindi c'è ancora un po' di tempo e stanno ancora accettando proposte. E tra i vari temi di cui si parlava, vi volevo dare solamente un piccolo assaggio del tipo di discussioni che si hanno tipicamente tra manager. C'era l'idea di poter parlare di aspetti che portano a costruire un team di cosiddetti high performing engineers, e quindi gente che sa il fatto proprio, sa come contribuire e si sente di avere un percorso di crescita. E Francesco proponeva l'idea di che non è nuova nel settore, ma di cui si può sempre parlare perché c'è tanto da fare, di pensare all'engineering manager come un coach, quasi come un coach sportivo piuttosto che non come il boss, inteso nel senso un po' americano del termine, che è la persona che viene alla vostra scrivania e vi dà 10 giorni di lavoro in più per un modo abbastanza egoistico di vedere la propria posizione. E quindi questa proposta di vedere la posizione di engineering manager come una persona che fa il cosiddetto enablement dei propri report e che aiuta i propri report a esprimersi al meglio e a fare del proprio percorso all'interno dell'azienda il percorso più efficace possibile a farli crescere, era un po' il modello di cui Francesco avrebbe voluto parlare in una conferenza di questo tipo. Cosa ne pensi, Davide? Tu al momento sei in una posizione in cui probabilmente in un'azienda troppo piccola perché ci sia una figura strutturata dell'engineering manager, ma alcune di queste cose risuonano con te? Come le senti?
Manager? Cos'è questa cosa? Non ho idea di cosa tu stia parlando. Sono una situazione diversa, nel senso che quando si dice essere flat, nel nostro caso è preso alla lettera, per cui diciamo che la gestione del team è fatta dal team stesso e dove il team a sua volta è piatto. E, la questione del enabler è molto bella, ed è forse qualcosa su cui si può lavorare sicuramente anche nel mio caso personale. Sì, sono curioso di vedere come, ecco, sarà bello questo, sperando di rimanere dove sono per ancora un po' di tempo, sarà bello vedere come si evolveranno le cose e come, se si arriverà, come si arriverà a introdurre una figura come un engineering manager all'interno di una startup che attualmente conta una decina di persone e un solo team piatto. Questa forse sarà l'esperimento più interessante, vedere come si evolve una startup. Wow, sì,
quel famoso passaggio da startup a scale up, possibilmente, in cui magari si cresce molto, o anche magari in cui l'azienda si diploma e, per così dire, fa un percorso di maturazione e si decide magari che la struttura ideale ha comunque una ventina di dipendenti, però vengono introdotti il modo di guardare al benessere, allo sviluppo degli ingegneri cambia, perché evolve e matura a un livello in cui si sente che è necessario o importante introdurre figure di management, che, diciamolo subito, non è sempre necessario, anzi esiste il concetto di introdurre figure di management in modo prematuro rispetto allo stato di avanzamento di un'azienda, e quindi è una riflessione importante per chi l'azienda la capeggia o la gestisce, insomma.
E poi è sempre bene ricordare che non avere un manager è meglio di avere un manager cattivo, quindi tutta
assolutamente. Quindi queste un po' delle considerazioni che abbiamo fatto con Francesco, anche pescando dalla sua esperienza da senior manager a Amazon. E poi nel parte intrattenimento della giornata, dato che il nostro ospite di qualche puntata fa, Alessandro Cosentino, lavora agli uffici Amazon di Londra, abbiamo avuto la possibilità di pranzare insieme. Sono stato introdotto anche un collega che si chiama Matteo, che trovate fotografato e immortalato anche lui nel nostro canale Telegram. Eravamo in cima in quella foto, è una foto che ci ritrae in cima all'edificio di Amazon al 15° piano, con un'interessante vista panoramica degli uffici, e da questa esperienza, da queste 2-3 ore passate in ufficio, tra l'ufficio e la mensa e i vari caffè negli uffici di Amazon, ho provato a tirare le somme e pensare un po' come ci si sente lì. Intanto è stato interessante il fatto che, arrivati in questo grande atrio di questo edificio, si fa il check-in, che è molto rapido, si riceve il proprio cartellino da visitatore e poi bisogna attendere che la persona che vi ha invitato venga a prendervi a piano terra. Quindi si aspetta un po', intanto si fa un po' ci si rilassa un po' sui divanetti dell'atrio, ci si sente abbastanza importanti. Posso solo immaginare che chi va lì per un interview abbia degli stati di ansia molto grandi, perché tutto sembra supersized, tutto è molto molto sembra tutto molto mega. Il building l'edificio è effettivamente enorme, gli uffici mi sono sembrati estremamente spaziosi. Mi ha colpito il fatto che al 10° piano, dove lavora Francesco, tutti le scrivanie fossero regolabili in altezza in modo elettrico, quindi per chi vuole lavorare da in piedi o da seduto. Interessante anche il fatto che al momento, per quanto mi sembra di capire, negli uffici di Amazon di Londra tutti i desk sono hot desk, quindi non c'è la propria scrivania, il concetto di scrivania propria non esiste, ma ciascuno può prendere la scrivania che vuole. Ci sono però dall'altro lato aree dedicate ai diversi team, quindi per esempio il team di Alexa Shopping, dove lavora Alessandro, ha una sua area dedicata in un certo piano, il team di Francesco si trova al 10° piano e così via. Quindi questo garantisce, se non altro, che quando il team va in ufficio ci si trovi tra membri del proprio team. L'altra cosa interessante che ho notato è che gli uffici sono ancora molto vuoti. Cioè, siamo nel 2023, 10 gennaio 2023, ancora, nonostante la pandemia ponga molti meno rischi di quanti ne ponesse un anno o due anni fa, la situazione è abbastanza di remote working, abbastanza affermato. Questo confermato dal fatto che la maggior parte degli uffici erano mezzi vuoti, anche andando al 15° piano avremmo potuto tranquillamente prendere la miglior vista panoramica sui tavoli da relax, e questo vi dice che evidentemente non c'era poi così tanta gente in ufficio. diciamo nota, non dico finale, ma quasi, interessante il fatto che ad Amazon nel building si paga tutto. Cioè, magari non si potrebbe aspettare che la mensa viene data in modo gratuito o il cibo viene dato in modo gratuito ai dipendenti, se non altro. Invece, a sorpresa, fattore buono, i visitatori possono accedere alla mensa, pagare per il proprio cibo, ma comunque è una cosa che si può fare. Dall'altro lato, anche i dipendenti pagano per il proprio cibo. I prezzi sono leggermente calmierati rispetto ai prezzi di Londra, ma comunque è un interessante come fenomeno. E un po' si allinea a quel concetto che è molto in voga ad Amazon di frugalità, lo chiamano loro, che corrisponde un po' a quell'idea di essere conservativi rispetto all'utilizzo di risorse, ma anche all'utilizzo del tempo degli altri, come ricordava Francesco. Come dice Alessandro, in realtà io non ho pagato niente, sono stato abbastanza fortunato perché mi è stato offerto un po' di tutto, però interessante aspetto per i dipendenti. Con Alessandro si parlava anche della domanda su quanto sia il caso che un'azienda offra questi benefit, come per esempio il cibo gratuito, o le caramelle o il lecca-lecca ai dipendenti, ma su questo ci faremo una puntata in futuro, magari con un panel e un po' più di persone che sanno il fatto loro. Ultima cosa che ho notato che vi volevo raccontare è il fatto che ho notato che su ogni piano, ad ogni piano, corrispondeva un leadership principle di Amazon. Quindi usciti dal sesto piano, per esempio, avete frugality come valore del leadership principle di Amazon. Andate un piano sopra, troverete un'altra cosa, tipo ownership, per esempio, e così via. Se non siete familiari con il concetto, dopo vi lascio un link ai leadership principle di Amazon, non tanto perché ci dovete credere voi, ma perché sono un esempio di come impostare una cultura aziendale molto forte. Tipicamente le aziende aspirano a impostare una cultura aziendale tanto forte quanto quella di Amazon. Sicuramente il dettaglio e il carattere dei leadership principle di Amazon ha molto a che fare con questa cultura coesiva dell'azienda. Si parla di customer obsession, ownership, inventing and simplifying, eccetera, eccetera. Ecco, e quindi questo è un po' quello che è stata la mia esperienza di visitatore ad Amazon. Se avete altre domande, sentitevi liberi di buttarle in chat e io vi lascio qualche link poi anche sul gruppo Telegram.
Grande, bello, bellissimo. Mi ricordo quando venivo a trovarti a Babylon, era sempre molto bello fare la scenetta del mettersi il coso da visitatore, andare in reception. Era molto figo, veramente bello.
Andare al tempo eravamo al quinto piano di questo edificio di proprietà del Vaticano, cosa fatto che
Sì,
non tutti
bello,
sanno,
bello, bello.
che poi è stato disputato anche. Era sì, effettivamente è sempre bello portare persone a cui si vuole bene nel proprio posto di lavoro perché un po' è condividere, dargli uno spaccato un po' della nostra vita. Se non l'avete mai fatto, considerate la possibilità di chiedere al vostro datore di lavoro se potete portare i vostri cari, magari anche un amico, per qualche ora sul posto di lavoro per mostrargli cosa succede, che magie fate nel vostro ufficio.
Domani mattina tutti fuori dalle sedi Amazon, a Milano, dove siete, nella sede Amazon più vicina a voi, per chiedergli di entrare al primo dipendente che passa.
Man in the Darkness fa una domanda estremamente rilevante che riguarda la presenza di link relativi, utili relativi ad ogni puntata. Al momento la cosa che non abbiamo nulla di strutturato, la cosa che ci va più vicino è il fatto che sulle descrizioni delle puntate YouTube, pubblicate su YouTube, tendiamo a annotare alcuni dei link di cui parliamo durante la puntata. Devo dire la verità, non è sempre il caso che siamo estremamente puntuali con questo tipo di cose, ma con il 2023 sicuramente proveremo a fare un po' più attenzione ai link che vengono menzionati. Per esempio, se andate a guardare la puntata che abbiamo fatto con Alessandro Cosentino su quantum computing e tanto altro ancora, che è sia su YouTube ma anche su Spotify, troverete tutti i link di cui Alessandro ha parlato nel suggerire un percorso d'ingresso nell'ambito del quantum computing. Per la puntata di oggi faremo esattamente la stessa cosa.
Volevo postare il link a YouTube dove ancora dobbiamo combattere per raggiungere un numero di iscritti simili al canale o a Twitch, al canale Telegram o a Twitch, ma anche il link a Spotify perché, raga, Spotify è il modo più bello di ascoltarci.
Anche se dovete avere pazienza, perché a volte facciamo chiacchiere che dovrebbero essere tagliate su Spotify, ma ci stiamo arrivando anche
Cerchiamo un montatore.
lì. Montatore, cerca sì,
Un
montatore,
intern, un
uno
intern.
stagista.
Ovviamente non pagato, sì. Vabbè, siamo in
Non
Italia,
attribuito.
noi non li
O
paghiamo.
meglio, pagato tanto quanto la redazione di Non Compila.
Esatto.
Alla pari. Dante è un PC, intanto speriamo di averti dato qualche coordinata utile per la questione di cercare eventualmente una posizione lavorativa a Londra, ma ti invito anche a contattarmi privatamente su Telegram, perché sicuramente sono molto felice di darti qualche coordinata in più. E, dall'altro lato, domanda importante: che piano abbiamo per far crescere questo canale nel 2023? Risponderei in parte con gli inviti e il programma di ospiti che abbiamo per i prossimi, direi 4-5 settimane, Davide, e poi per il resto si vedrà. Vuoi dire un po', dare qualche anticipazione su quell'aspetto?
Molto volentieri, abbiamo dei super ospiti in programma per questo mese in realtà, a partire dalla prossima settimana, quindi tenetevi ben saldi ai vostri divani o alle vostre sedie perché stanno per succedere cose. Cosa vogliamo spoilerare? Oddio, non lo so, vogliamo spoilerare il prossimo? Senza
Vai
dire nomi
Davide.
ancora, perché poi li diciamo su Telegram, il canale, solo agli iscritti del canale.
Dai.
Beh, la settimana prossima si parlerà a bomba di Artificial Intelligence, perché avremo un mega, mega ospite, un italiano che sta a Dublino attualmente e ha girato diverse aziende, forse la più figa perché boh, a me ricorda. Non so, i primi anni del. Non i primi anni, i primi decenni dell'informatica, che è Xerox in italiano, che è una figata perché non, è bello. Sarà interessante farsi raccontare gli quasi 8 anni in questa grande azienda, tra l'altro nella sede francese, quindi interessante, interessante. Cos'altro possiamo spoilerare?
Quindi diciamo che allora, dal punto di vista degli ospiti, abbiamo già un numero di ospiti in canna, ma accettiamo sempre i vostri suggerimenti che potete lasciarci su Telegram. Dal punto di vista della consistenza, proveremo a fare bene o male quello che abbiamo fatto nel 2022, cioè cercare di esserci ogni settimana con il bello e il cattivo tempo, fare qualche pausa durante l'estate e attorno a Natale, ma per il resto esserci sempre. Sarebbe bello essere un po' più attivi su Twitter. Ma insomma, il tempo che abbiamo a disposizione è talvolta un po' limitato, quindi ci proviamo. Davide, parlavi di AI e quindi mi verrebbe quasi l'idea di chiudere la puntata con questa notizia abbastanza, se non sorprendente, però abbastanza frizzante, direi, che riguarda il fatto che l'azienda che ha rilasciato ChatGPT, che si chiama OpenAI, e per chi non avesse avuto ancora modo di provarlo, ChatGPT è un chatbot che mostra una capacità di intendere e di rispondere alle vostre domande decisamente superiore a quello a cui ci siamo abituati negli anni con Google o con Siri o con Alexa. E quindi un progetto AI molto molto interessante. Questa azienda che si chiama OpenAI che ha sviluppato il prodotto, all'interno del quale l'azienda nella quale Microsoft aveva già investito nel 2019 1 miliardo di dollari, è in trattativa con Microsoft perché Microsoft investa 10 ulteriori miliardi di dollari nell'azienda, con il caveat, si dice, con il cavillo, per cui il 75% dei profitti dell'azienda, finché non si arriva a recuperare i 10 miliardi, vadano a Microsoft negli anni a venire, e con l'idea che al termine di questo ripagamento del finanziamento, comunque Microsoft abbia la proprietà del 49% dell'azienda. Quindi si arriverebbe a una configurazione in cui Microsoft ha il 49% di OpenAI, altri investitori ne hanno un altro 49% e un 2% rimane alla fondazione OpenAI. Per darvi un po' una misura del tipo di investimenti che Microsoft ha fatto negli ultimi anni, beh, insomma, in generale, GitHub è stato chiuso per 7 miliardi e mezzo di dollari. Quindi questa è una puntata un po' più alta. La corrente valutazione sul mercato di OpenAI è di 29 miliardi di dollari, quindi questo è un investimento, sarebbe un investimento comunque importante. E quindi ce ne sarà da vedere a livello di battaglia per l'AI, perché avere un prodotto come ChatGPT integrato in prodotti Microsoft è esattamente il target per Microsoft. Questo significa che Bing, il motore di ricerca che negli anni ha un po' faticato ad affermarsi e a prendere l'attenzione degli utenti, potrebbe usufruire proprio di questa marcia in più data da ChatGPT, ma anche, forse in modo anche più interessante, prodotti come nella suite Microsoft Office, come Outlook, come Word, come Excel, potrebbero e sicuramente faranno uso di ChatGPT per migliorare le funzioni di ricerca, le funzioni di espansione e di arricchimento del testo, eccetera, eccetera. Quindi notizione dal punto di vista degli investimenti in settore tech. La mia fonte per questo è una newsletter su AI che si chiama The Neuron. Lasceremo un link anche a questa newsletter, perché mi sembra che le notizie che vengono date siano di buona qualità. Quindi dateci un'occhiata.
Cosa faresti nei panni di Microsoft? Chiede Dante un PC. Io scapperei con tutti i soldi prima di fare qualsiasi altra cosa.
Io credo che in realtà questa sia un'ottima opportunità per Microsoft per combattere armi alla pari con i giganti che sono Google e Amazon, che probabilmente hanno investito di più in quel settore, nel settore AI negli ultimi anni, e quindi in qualche modo questo è una mossa che pareggia i conti in termini di capability. Ho visto molto in questi giorni su Twitter chi è nel settore ha riportato il fatto che aziende come Google e come Apple, Amazon abbiano in realtà prodotti simili che sono in sviluppo da anni, ma abbiano un certo tipo di, siano conservativi nel rilasciare questi prodotti perché per via delle implicazioni etiche, per via del fatto che alcuni degli output prodotti possono non essere soddisfacenti o safe in qualche modo per l'utente. Sicuramente la mossa di OpenAI è stata la mossa di un disruptor, come si dice, no? Qualcuno che rompe un po' le uova nel paniere a tutti gli altri. Tutti sono lì che aspettano, che hanno una certa cautela, arriva un player un po' da fuori e fa qualcosa che gli altri non hanno avuto il coraggio di fare. Quindi dal punto di vista di Microsoft questa è un'ottima opportunità per pareggiare i conti e diventare competitivo con le aziende che la circondano.
Beh, qualcosa di simile, diciamo che si applica in maniera simile questo ragionamento anche a SpaceX, che è entrata a gamba tesa in un mercato che sembrava molto lento a cambiare e con delle certezze difficili da smuovere. E cito SpaceX perché è un'altra compagnia che sta vivendo momenti molto eccitanti perché fondamentalmente non so se me lo sarei aspettato io, ma d'altronde non sono nessuno, però sta andando molto molto bene per due motivi principali. Uno è il fatto che abbiano al loro interno Starlink, che è il sistema servizio internet, provider internet satellitare, e che aspira ad essere il provider internet mondiale. E questa è una visione bella importante e ambiziosa, ma fattibile, perché hanno già lanciato migliaia di satelliti, hanno già una milionata di abbonati e hanno dei margini veramente, veramente buoni. E dall'altra parte SpaceX c'ha i razzi che stanno rivoluzionando il modo di fare razzi. E per cui ha sta attraversando un bel periodo, diciamo, con anche nell'ottica di diventare un'azienda quotata in borsa, quindi potrebbe avvicinarsi anche questo momento per loro. Quindi anche qui, cose belle, non solo layoff e hiring freeze, anche cose interessanti.
C'è ottimismo per questo 2023, Davide, speriamo che il pubblico di Non Compila trovi il proprio lavoro ideale proprio quest'anno, o si tenga il lavoro che ha, se non altro, dovendo fare un second best. Davide, direi che possiamo andare in chiusura, sono le 22:10 in Italia,
sì.
Un piccolo trauma, quindi non possiamo che ringraziarvi per aver seguito questa puntata con tanto affetto e tanta partecipazione. Ringraziamenti speciali a Dante NPC, Man in the Darkness, Acire, Cosenal, ovviamente Giovanni che ci segue da lontano, Frampone e tutti voi che avete avuto la cortesia e l'affetto di seguirci in questa ora e 4 minuti. Ci vediamo la settimana prossima, questa volta con la redazione di Non Compila al completo, perché Giovanni sarà con noi, e con un ospite speciale che annunceremo sul canale Telegram. Siamo ancora bloccati, direi, a 197 follower su Twitch. Questo è il momento in cui vi chiediamo di veramente mettere la mano al bottone. Davide, grazie ancora per aver fatto la puntata con me quest'oggi.
Grazie a te, Lorenzo.